La musica di Annie Lennox per aprire la nuova ora di Mille Voci, sono le 10 e 3 minuti. Enrico Alberti e Lisa Manca con voi. Walking on Broken Glass, Annie Lennox su Rete 1, voi sempre presenti e vi ringrazio per la vostra partecipazione allo 076 321 1113. Potete naturalmente continuare a dire la vostra sui temi che vi proponiamo, compreso quello che stiamo per introdurvi. Allora, c'è già collegato con noi al telefono quello che per noi è un ospite gradito, ma è anche una voce storica di Rete 1 che immagino non abbia bisogno di presentazioni. Ospite, vuole dare lei il buongiorno?
Buongiorno, sono Gino Driussi.
Gino Driussi, che piacere ritrovarti qui su Rete 1, tra l'altro.
È un grande piacere anche per me.
Se non sbaglio, Gino Driussi, un paio di settimane fa era al nostro quarto pilastro. Ci siamo.
Esatto, ecco. Esatto, è stata una bellissima esperienza. Ho potuto parlare di me, è stato molto piacevole, veramente.
È stato, penso, un bel incontro per chi ha seguito la figura di Gino in maniera professionale per anni e lì ha visto anche una parte, diciamo, quella un po' dietro le quinte, quindi mi faceva piacere.
È stato
un incontro, sì, che anch'io ho seguito con piacere. Gino, va bene, ma perché l'abbiamo invitato? Per altri motivi, Enrica.
Giustissimo, perché lui, insomma, essendo una voce storica della radio ormai in pensione, è diventato portavoce di questa associazione che si occupa di ecumenismo. La voglio presentare così e chiedo magari a te, la comunità di lavoro delle chiese cristiane del Canton Ticino, spiegaci, dacci un'idea di che cosa stiamo parlando come comunità, e già partiamo da una buona sensazione.
Sì, è un organismo che è stato costituito nel 2000 per promuovere l'ecumenismo in Ticino. Prima c'era la Commissione Ecumenica di Dialogo del Canton Ticino, che era un organismo ufficiale della Chiesa Cattolica Romana e della Chiesa Evangelica Riformata. Altre chiese erano osservatrici. Poi piano piano si è sviluppato sempre di più il dialogo con le altre chiese cristiane, è aumentata anche la presenza in Ticino di nuove comunità, penso in particolare agli ortodossi, di modo che nel 2000 abbiamo costituito questa comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino, nella quale attualmente fanno parte 10 chiese, e ogni chiesa è rappresentata in modo paritario in questa comunità di lavoro.
In questa comunità di lavoro, che immagino si ritrovi diciamo per stabilire delle date e delle occasioni particolari, come quella che vi vede coinvolti domani sera, è giusto?
Esatto, domani sera c'è la Notte delle Chiese, una iniziativa nuova in Ticino, ma non nuova in altre parti della Svizzera e anche all'estero. Volevamo attuarla nel 2020, appunto per marcare il 20° anniversario della comunità di lavoro. Ci è andata male perché c'è stata la pandemia e così abbiamo dovuto rinviarla, e avrà luogo domani sera.
Diamo un'idea di cosa esattamente si tratti. Quando penso a Notte delle Chiese, io mi immagino di dover muovermi durante tutta la notte, quindi devo prendere una serie di caffè per riuscire ad essere disponibile. Non credo, penso che sia più.
Guarda, non esattamente, non si tratta della notte, ma più precisamente della serata di domani. È un itinerario che si farà a piedi, che i partecipanti, tutti sono cordialmente invitati, faranno a piedi attraverso alcune vie di Lugano per visitare alcune chiese per sostare. Allora, si parte alle 18 dalla chiesa anglicana e si prosegue via via alla cattedrale di Lugano, nella chiesa Battista, nella chiesa della Madonnetta, nella chiesa di San Rocco, per concludere nella chiesa evangelica riformata di Viale Cattaneo verso le 21. Se posso aggiungere qualcosa, ci sarà un prologo. Tra le 16.30 e le 17.30 ci sarà la possibilità di visitare la chiesa neoapostolica di Breganzona. È una specie di prologo, appunto, perché questa chiesa non rientra nell'itinerario che faremo a piedi, però abbiamo voluto coinvolgerla, tanto più che l'ultima chiesa ad aver aderito alla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino.
Gino, mi permetto di inserire un'altra domanda. Dunque, questa è una prima, questa Notte delle Chiese, e il luogo di ritrovo, dunque il luogo dove da tutta la comunità delle varie confessioni in Ticino si ritroverà. Qualcuno può, immagino, stare pensando: però io non riesco a spostarmi, farete degli incontri di questo genere anche dalle mie parti? Cioè, io immagino che un percorso come è iniziato a Lugano poi proseguirà, si spera, in altre edizioni, in altri luoghi del territorio.
Sì, è quello che speriamo chiaramente, però anche domani nessuno è obbligato a fare l'itinerario completo, cioè uno può entrare in una determinata chiesa quando ci sarà il momento in cui passeremo lì, ci sarà una sorta di 20 minuti in ogni chiesa dove ogni comunità, ogni gruppo di chiese si presenta a 20 minuti a sua disposizione da utilizzare nel modo che meglio crede, no? E quindi nessuno è obbligato a fare il percorso completo, ma può entrare in una chiesa, una determinata chiesa, quando vuole o quando passiamo lì, ecco.
E quindi, diciamo, si tratta anche di un percorso, non solo un itinerario fisico, ma anche un percorso culturale attraverso le vostre le chiese,
le tappe, dici tu.
Esatto, delle tappe culturali attraverso queste 10 chiese. Chiedo, perché tu hai detto, Gino.
Sì.
Che si tratta di 20 minuti dati a ciascuno e ciascuno quindi se le gioca come vuole, ma io immagino ci sia appunto un obiettivo anche di passaggio culturale, di informazione religiosa.
Sì, esattamente, praticamente ci sono due obiettivi, uno è di visitare alcune chiese di Lugano, l'altro soprattutto di far conoscere le varie comunità cristiane che fanno parte della comunità di lavoro, no? Per esempio nella chiesa anglicana ci saranno gli anglicani, i cattolici cristiani, chiamati anche veterocattolici, in cattedrale naturalmente la Chiesa Cattolica Romana, nella Chiesa Battista, oltre ai battisti, ci sarà anche la Chiesa Evangelica di Risveglio, che condivide lo stesso luogo di culto, e anche se non fa parte della comunità di lavoro siamo molto contenti che sia presente. Poi nella Chiesa della Madonetta ci saranno le chiese ortodosse, nella chiesa di San Rocco ci saranno le antiche chiese orientali e poi nella chiesa evangelica evidentemente gli evangelici riformati, quindi c'è anche uno scopo culturale chiaramente, sì.
Allora, io immagino qualcuno che prima ha sentito Enrica dover fare la scorta di caffè, volevo rassicurare tutti, l'appuntamento abbiamo detto è domani alle 18 per questa notte delle chiese alla chiesa anglicana di Lugano, ma il tutto alle 21, insomma, si prevede di concludere, poi naturalmente c'è un momento conviviale.
Più o meno verso le 21 effettivamente ci sarà anche un rinfresco, credo che tutti quelli che avranno partecipato se lo meritino ampiamente.
Grazie Gino Driussi, dunque buona passeggiata, buon itinerario per questo importante e significativo Notte delle Chiese. Buona giornata.
Grazie a voi e buon proseguimento, buon lavoro. Grazie.
Let's Stay Together su Rete 1, questo è Al Green, siete con Enrica Alberti ed Elisa Manca. Prima, Enrica, alle 9.15 già citavo di un passo avanti sulla salute digitale, tema sul quale si torna spesso, in questo caso si tratta proprio dei nostri dati messi volontariamente naturalmente a disposizione di chi ci cura per ottimizzare certe procedure, non doversi passare 100 volte le propri file, i propri dati, le proprie cartelle da un medico all'altro, eccetera. La notizia ci proviene dai cantoni francofoni.
Scusatemi, scorrettissimo, sì, dai cantoni francofoni che hanno elaborato e hanno annunciato in conferenza stampa questa settimana o alla fine della precedente, dicendo che si mettono insieme 5 cantoni francofoni, dunque parliamo di Friburgo, Ginevra, Giura, Vallese e Vaud, hanno deciso di rafforzare la loro collaborazione digitale e si tratta di, come dicevo, un unicum in Svizzera, cioè è, se vuoi, un seguito rispetto alla cartella, alla CIP, cartella informatizzata del paziente, che, come tu giustamente hai detto, puoi scegliere di rendere disponibile dando il tuo consenso, poi c'è tutta una procedura per cui questa cosa viene fatta, però l'obiettivo è quello di sviluppare congiuntamente, quindi questi cinque cantoni, degli strumenti che approfittino dunque delle nuove tecnologie, chiaramente tutto questo a favore della cura dei pazienti.
Allora, il dubbio di solito quando si parla di dati e digitale, anche e soprattutto quando si parla di dati sensibili come quelli della salute, è la privacy, perché questo è anche di solito subito il punto di domanda che arriva da parte degli ascoltatori.
Chiaramente le tutele sono date. Se tu guardi nel momento in cui decidi di fare la cartella informatizzata del paziente, già hai una tutela data dal legislatore. In questo caso chiaramente loro hanno annunciato che creeranno la base legale affinché ci sia la possibilità di trasmettere più facilmente i dati, però naturalmente la base legale sa da costruire, per cui non ci sarà certamente cura di tutelare la privacy.
Il testo, lo ricordiamo proprio a carattere generale, presta particolare attenzione alla sicurezza e alla protezione dei dati, proprio perché vengono magari dati a delle organizzazioni che li trattano, e quindi ecco, l'attenzione c'è, quindi questa era la base.
Assolutamente. La migliore gestione, dunque, il miglior coordinamento delle cure, soprattutto per quanto riguarda una sorta di, se tu guardi l'idea della cartella informatizzata, tutti i servizi che possono essere complementari alla cartella informatizzata, soprattutto per quanto riguarda le terapie farmacologiche e l'assistenza condivisa, dunque, fra per pazienti con malattie croniche o in situazioni particolarmente complesse, per cui hai un'unica fonte, soprattutto quando si tratta di pazienti, come vengono chiamati negli ospedali, pazienti noti, cioè quelle persone che,
ricorrenti, per così dire,
esatto, quelle persone che hanno purtroppo per loro diverse e variegate tipologie di patologie, e quindi ciascun medico aggiunge il proprio trattamento farmacologico, quindi è necessario che gli altri medici seduti al tavolo per decidere la cura di questo paziente abbiano tutti le stesse informazioni.
È carino che tu abbia detto seduti al tavolo, perché di fatto è quello, cioè la cartella condivisa in questo modo diventa lo strumento col quale ciascuno al proprio tavolo, del chi è in Canton Friburgo, chi a Ginevra, chi in Giura, Vallese, Vaud, vedono per esempio quello che è stato prescritto su, non so, adesso sto inventando, la terapia che riguarda il cuore, vedo che non vada in conflitto con quello che è stato prescritto per i reni. Ripeto, credo stia in piedi il mio esempio, ma era assolutamente a caso.
Noi sappiamo che questo progetto è stato sottoposto ad una commissione di revisione parlamentare ed è stato accettato con alcune modifiche. L'entrata in vigore di questa convenzione è prevista per l'inizio del 2024, dopo che chiaramente i parlamenti dei cantoni contraenti l'avranno ratificata. Quindi l'iter legislativo abituale che permette l'entrata in vigore di una legge e dei suoi regolamenti.
Comunque interessante, seguiremo gli sviluppi. Intanto abbiamo detto è già condivisa da molti cantoni e vedremo cosa ne verrà fuori. E noi adesso rimaniamo in tema salute, tema che abbiamo toccato tantissime volte, Enrica, soprattutto negli ultimi anni, prima per la pandemia, dopo per raccontare come stava cambiando l'offerta e anche quella che riguarda il portafoglio, diciamo così, nel nostro paese. Allora, breve premessa, ci è capitato nel corso dei mesi di raccontare più volte del tema specifico di cui ci occupiamo adesso, da cui prendiamo spunto adesso, e pensavamo insomma di raccontare un'evoluzione positiva per quanto riguardava le persone e i professionisti. Non è esattamente andata così, insomma, ma ti lascio descrivere i contorni della cosa.
Io direi che
sai che è molto bello, perché fa quello stesso effetto di prima quando parlavamo con Gino Driussi, che in sottofondo si sentivano le campane. Io parlo in sottofondo, si sente Enrica.
Enrica, esatto, perdonatemi. In realtà ce lo facciamo spiegare, sì. Mi pare che sia necessario, dal presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi e psicologo a sua volta, Nicolas Sacchi, al quale diamo il ben ritrovato su Rete 1. Buongiorno.
Grazie mille, grazie dell'invito e ben ritrovate anche a voi.
Dunque, descrivo io quello che ho capito,
sì.
Presidente, insomma, Nicolas Sacchi. Dunque, la notizia arriva dai cantoni francofoni, i quali dicono, per i numeri sono allarmanti per quanto riguarda la disoccupazione. Abbiamo degli psicologi in formazione ai quali non vengono rimborsate le fatture. la premessa che faceva prima Elisa Manca era: a lei è stata data questa bellissima notizia, la nuova legge sulla fatturazione degli psicologi dice che l'assicurazione malattia, la LAMAL, ti dà la possibilità di farti rimborsare le terapie psicologiche. Allora abbiamo detto: grande, c'è una possibilità.
Sì, io ricordo che quando ne avevamo parlato al nostro pubblico la prima volta qui a Mille Voci, avevamo accolto la notizia con, insomma, come un vettore positivo, e però è passato il tempo e si è rivelata, insomma, un'amara sorpresa.
Esatto, un'amara sorpresa arriva, dicevamo, dal cantone francofoni, dove il fenomeno si osserva da aprile 2022 a gennaio 2023, e parliamo di un aumento della disoccupazione degli psicologi. L'aumento di numero di psicologi registrati come disoccupati è aumentato del 250%, e qui stiamo parlando del Canton Ginevra. Per esempio, il Canton Vaud, nello stesso periodo, aprile 2022 gennaio 2023, l'aumento ha superato il 60% degli psicologi iscritti al registro della cassa disoccupazione. Prima domanda a Nicolas Sacchi, parlavamo ieri al telefono, non siamo in possesso di informazioni per quanto riguarda il Canton Ticino, però non c'è questa stessa emergenza. Diamo una rassicurazione per quanto riguarda gli ascoltatori italofoni.
Allora, sì, diciamo, non abbiamo dati che sono riferiti alla percentuale o al tasso di iscrizione agli uffici regionali di collocamento, però sappiamo quanti psicologi, psicoterapeuti in formazione sono attualmente registrati presso le tre scuole accreditate del nostro cantone, e stiamo parlando di un numero che è il 9-10% del numero totale del personale psicoterapeutico in formazione dei cantoni latini. L'Associazione Ticinese degli Psicologi fa parte di una sorta di gruppo intercantonale francofono, italofono, dunque latino, e lavoriamo insieme per registrare dati comparabili e anche per avere un peso politico più importante. I nostri numeri chiaramente sono rapportati alla nostra numerosità, alla nostra popolazione, e seppure sono inferiori, però ecco, anche se già solo una persona ha dovuto ricorrere alla disoccupazione, per noi è comunque un fatto grave, soprattutto e nella fattispecie in un momento in cui la domanda, la richiesta, la consapevolezza della popolazione per il proprio benessere e quindi la domanda di cura è sempre più alta, e lo vediamo sempre di più.
Nicola Sacchi, dov'è l'inghippo? Cioè, per spiegarlo a chi non è proprio addentro in questione di regolamenti attuativi e di legge federale sugli psicologi, cioè dov'è sta l'inghippo? Perché degli assicuratori malattia si rifiutano di rimborsare le terapie psicologiche quando il legislatore ha detto sono rimborsabili?
Perché, qui dobbiamo fare un passo indietro, il legislatore ha sì detto che sono rimborsabili, ma sono rimborsabili se la persona in formazione, che ricordiamolo è una persona che ha già un titolo di laurea a livello master e che sta intraprendendo, anzi sta quasi per concludere 4 anni di specialità post master universitario, quindi è all'ottavo, nono anno di formazione nell'ambito della psicologia, quindi non stiamo parlando di persone con poca esperienza teorica, ma ce n'è decisamente. Ecco, che cosa accade? Accade che il legislatore dice queste persone non possono fatturare direttamente alle casse malattia, ma bisogna che siano dipendenti di strutture, cosiddette organizzazioni, nel pubblico e nel privato, che fatturino al posto loro. E il problema è che queste organizzazioni, queste strutture hanno un tempo tecnico per nascere, per essere fondate, e in più dobbiamo tenere presente che è solo dal 1° di luglio che lo psicologo psicoterapeuta è fondamentalmente autorizzato ad aprire una azienda in proprio, una società in proprio. Per la verità ha sempre potuto farlo, però ora lo può fare fatturando alla LAMAL, quindi all'assicurazione di base. Dunque potete immaginare che con questo nuovo panorama non certo tutti gli studi erano pronti, o possiamo dire sanno già con un certo grado di sicurezza quanto sarà quello che guadagnano, quanto sono le spese. Dunque prendere il personale in formazione e dipendente al momento è qualcosa che non è facile. alcuni studi più grandi, forse più organizzati anche sotto un profilo finanziario ed economico, hanno già fatto buona parte del lavoro, ma dovete immaginare che il bacino di colleghi e colleghe in formazione che prima erano dipendenti di studi medici, di psichiatri o pedopsichiatri, con lo scadere del 2022 i loro contratti non erano più valevoli. Dunque, riformulare un nuovo contratto sotto, ovvero alle dipendenze di un'organizzazione, di uno psicoterapeuta, non è stato un passaggio così immediato, benché ci sia stato anche qualche mese di tempo. Aggiungo, e qui concludo, che alcuni assicuratori, anche se devo dire la maggior parte invece estremamente collaborativa, hanno deciso che sospendono la possibilità di pagare le prestazioni effettuate dagli psicoterapeuti in formazione in virtù del fatto che ci sono in 4 tribunali diversi, di 4 cantoni diversi, sono state depositate delle denunce, o perlomeno sono state depositate delle domande di chiarimento all'autorità giudiziaria per capire se tiene o non tiene il sistema della struttura tariffale e dunque anche sull'erogazione dei pagamenti al personale non ancora completamente formato e autorizzato.
Allora, esaustivo già Nicolas Sacchi nel raccontarci quali sono, insomma, i principi in questione. Mi sembra di poter dire che si tratta in un certo senso di una questione di tempo che dopo si normalizzerà. Siccome abbiamo Nicolas Sacchi, presidente dell'Associazione Ticinese Psicologi, ancora per qualche minuto ne approfittiamo della sua presenza. Io volevo chiedervi se avete sperimentato in prima persona, insomma, questa situazione nel corso di questi ultimi mesi. 076 321 11 13, questa è Black Velvet. Stavamo parlando di tutt'altro e non di traffico e non di autostrade. Ancora con noi Nicolas Sacchi, presidente dell'Associazione Ticinese Psicologi. Dunque, noi partivamo da alcune notizie, alcuni numeri che avevano bisogno di essere un po' indagati e capiti, che riguardano gli psicologi in formazione. In particolare il Canton Ginevra diceva: il numero di psicologi registrati come disoccupati è aumentato del 250% e alla fine dello scorso anno la Federazione Svizzera degli Psicologi ha stimato che 1500 terapeuti avrebbero perso il posto e quindi di conseguenza 10.000 pazienti si sarebbero ritrovati senza il proprio terapeuta, il proprio posto, insomma numeri che ci hanno lasciato un po' perplessi. Nicolas Sacchi ci tranquillizzava un attimo, ci spiegava che la situazione è seria, il problema si pone, però si tratta, non dico di un cavillo, però si tratta di qualcosa che ha bisogno, per via del cambiamento di chi paga alla fine, come va questo fatturato, ecco, ha bisogno di essere implementato nel tempo, e i numeri nel Canton Ginevra per esempio sono molto naturalmente superiori a quelli del Canton Ticino. Io ho ritenuto queste due cose principali, Enrica, ma il discorso era molto più articolato.
Io vorrei non è possibile, perché chiaramente Nicolas Sacchi non ha a disposizione la possibilità di predire il futuro. Giustamente diceva, adesso ci sono 4 iter giudiziari, quindi 4 tribunali che sono investiti della responsabilità di decidere se ci sia appunto, come dicevi tu, il cavillo, sia quindi un cavillo in realtà il motivo del legislatore, che era quello di facilitare o di rendere comunque più accessibile la possibilità di ricorrere a psicoterapia per tutta la popolazione che ne ha bisogno. Quindi mi chiedo i tempi di questi 4 tribunali, non è possibile darli, giusto per rassicurare coloro che tengono lì le loro fatture e aspettano di poterle vedere saldate.
Corretto. Non c'è questa possibilità, nel senso che a me piacerebbe poterlo sapere anche nel più breve tempo possibile. Quello che però noi riconosciamo è il fatto che c'è anche una buona volontà di alcuni assicuratori comunque di pagare, decurtando del 10% la tariffa, così come è stato proprio deciso, come era da legge, da ordinanza, e questo ci permette di far sì che ci sia una boccata d'ossigeno, nel senso che non tutti a questo punto perdono il loro posto di lavoro. Però chiaramente c'è un rischio, perché se un domani una sentenza dovesse dirci: guardate che questo non si doveva fare, e verrà spiegato come dovrà essere spiegato, il rischio è anche quello di dover rimborsare ciò che è stato preso. Per cui capite che lavorare con sub giudice il proprio guadagno è difficile, anche per non solo la persona in sé che eroga la prestazione, ma anche per chi ha alle dirette dipendenze questa persona che non sa effettivamente se e quanto dovrà poi dopo ritornare del proprio budget. Questa è una, come dire, soluzione delle più pessimistiche, però non possiamo per forza scartarla a priori, e in un budget economico di queste nascenti organizzazioni e società ha chiaramente anche un, è anche un tema nel disincentivare l'assunzione e il progresso verso la stabilità dei posti di lavoro.
Nei cantoni romani del SCIUV di Losanna dicono che dei 250 psicologi che lavorano lì, la metà di questi psicologi sono in formazione. È stato intervistato il direttore, il responsabile degli psicologi del SCIUV, il quale dice: per il momento abbiamo congelato la fatturazione dei servizi, quindi la tempistica è importantissima per quanto riguarda questi 125 che dipendono comunque da un'organizzazione, mentre per quanto riguarda i privati capisco che ci possa essere questo rischio di impresa e quindi disincentivare verso la professione. Domanda finale, la necessità importante di fornire l'assistenza psicologica, che è alla base della legge che è stata promulgata, cioè questa cosa deve condurre il lavoro degli psicologi, e Nicola Sacchi dal suo osservatorio ha notato questa necessarietà. Abbiamo parlato soltanto di 10.000 posti in meno per i pazienti in tutta la Svizzera. Chissà quanti saranno queste persone che ricorrono e hanno bisogno di un'assistenza psicologica.
Assolutamente, cioè noi dobbiamo stimare che ricorrere all'assistenza psicologica ha diversi gradi di gravità e di intensità dal punto di vista sia patologico ma anche solo del dolore esistenziale e morale che la persona porta, per cui possiamo anche stimare questa cifra di 10.000 estremamente realistica e terra a terra, ma obiettivamente possiamo anche moltiplicarla. Quello che tengo a precisare è l'idea che le persone che stanno seguendo un percorso di formazione in psicoterapia sono persone qualificate, sono persone che hanno già e detengono tutte le informazioni di base e che devono portare avanti un certo tipo di pratica, non meno di tante altre professioni sanitarie che in questo momento e allo stesso modo lavorano nei nostri ospedali con estrema competenza e con estrema bravura. Quindi dire che gli psicoterapeuti in formazione non possono essere retribuiti, diciamo che va a far crollare tutto un sistema che invece sta proprio in piedi grazie attraverso gli specializzanti, e pertanto dobbiamo salvaguardarli.
Sì, diceva appunto la direttrice della Federazione Svizzera degli Psicologi che proprio gli psicologi in formazione, che sembra di riferirsi a persone che non siano qualificate, mentre è importante ricordare che si trattano di persone che seguono un percorso di tirocinio che è previsto anche per altre professioni sanitarie, e si tratta proprio di un anello essenziale del nostro sistema sanitario, quindi non può essere non rimborsato e rimborsabile. Elisa, io direi che possiamo salutare Nicolas Sacchi, presidente dell'Associazione Ticinese degli Psicologi, a Ferra Suivre, perché attendiamo quindi insieme a voi l'evolversi per quanto riguarda le decisioni legali di questa, per intervenire su questa vaghezza da parte di alcuni assicuratori malattia. Grazie per essere stato con noi.
Sì, grazie a voi. Grazie a voi, gentilissime. Buon lavoro.
Arrivederci, buon lavoro.
Calda, 150 stelle o 151, ed io che le sto a contare in questo cielo di nero fumo, le conto e le riconto e vai col tango in questa notte lurida che sa di fango.
c'erano certe bombe che nessuno se le aspettava, in questa notte storica senza la biglia e senza lava. E tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli, che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. 150 stelle e più di una scintilla, in questa notte isterica che sa di camomilla. 150 stelle e un 1500, ed io che le riconto e piano piano m'addormento. Una stella sola, in questa notte ipocrita che sa di Coca-Cola. Una notte così amichevole da dormire in un sacco a pelo. 150 stelle in mezzo al cielo.
Era Francesco De Gregori con la sua 150 stelle. Siamo praticamente arrivati al momento dei saluti all'interno del nostro Mille Voci, che vi dà in questo segmento appuntamento a domani mattina dalle 9.15. Sarete con Enrico Alberti, con Paolo Riva. Chi ci segue in televisione probabilmente ha già visto che davanti a me è arrivato Nicola Colotti. Si parlerà con lui di futuro e con un tema che scatena sia la fantasia sia, diciamo, dilemmi etici. Si parla di digitale, di intelligenza artificiale. Qualcuno ripone moltissime speranze, ma ci sono naturalmente anche tantissimi e legittimi timori. Quindi la domanda da cui si parte oggi è: quando le macchine svilupperanno una coscienza? E soprattutto ha senso, fino a che punto dobbiamo temere questa evoluzione? Dunque, dopo l'informazione delle 11, questa sarà la conversazione all'interno di Rete 1 e di Mille Voci. Io sono Elisa Manca, felice di avervi tenuto compagnia in questo segmento della mattina. Vi auguro buon proseguimento d'ascolto, adesso anche con la musica di Tavares. Buona giornata con Rete 1.